È vero che di fronte all'opinione pubblica mondiale io sono apparso come il primo personaggio del mondo, diciamo, socio-politico-religioso a incontrare il nuovo Presidente del Consiglio di Stato, il nuovo Presidente della Repubblica, Raul Castro, dopo la sua elezione. Sono stato ricevuto molto bene, il Presidente ha fissato l'incontro già quando sono arrivato a Cuba e ha ricevuto la delegazione della Chiesa Cattolica con una forte delegazione governativa, con vicepresidenti, con il ministro degli affari esteri e altri rappresentanti delle varie istanze del governo cubano, e noi lo abbiamo incontrato con il cardinale Della Valle, il presidente della conferenza episcopale, Monsignor Emilio Aranguren, del comitato permanente della conferenza episcopale, e il segretario della conferenza episcopale, che è il vescovo ausiliare di La Habana. Dopo uno scambio di impressioni sulla visita a Cuba e sulla vita, la vitalità della Chiesa Cattolica, ci siamo appartati e ho incontrato il Presidente faccia a faccia. Era una mia domanda precisa a cui il Presidente ha risposto positivamente, dicendosi disposto a incontrarmi faccia a faccia, e abbiamo potuto esaminare insieme problemi sia interni alla vita cubana e quindi problemi bilaterali sui problemi della Chiesa in Cuba e sui problemi della società cubana, e sia a livello internazionale. Anzitutto abbiamo affrontato il problema dei valori, della permanenza dei valori nella società cubana. E anche il Presidente Raul è preoccupato per la caduta dei valori, soprattutto in mezzo al mondo giovanile. E come vincere la disaffezione dei giovani ai valori? E come ascoltare le istanze, le aspirazioni del popolo e rispondere alle aspirazioni del popolo cubano. E su questo punto abbiamo convenuto che la Chiesa può dare un grande contributo nella formazione dei giovani. Il governo cubano e il popolo cubano punta molto alla formazione ai valori e lo fa attraverso le università, e in questo la Chiesa può contribuire molto efficacemente. Un secondo punto che abbiamo trattato riguarda l'azione della conferenza episcopale come tale, riguarda l'azione della Chiesa, la costruzione di nuove chiese, tutti i problemi concreti che una chiesa locale pone all'interno di una nazione. La Chiesa è molto viva, c'è molto fervore, soprattutto nei gruppi spontanei, nei gruppi giovanili, e c'è un bel rapporto tra i sacerdoti, i religiosi e la società. La Caritas di Cuba è molto stimata dal governo cubano per la rete di attività che svolge, soprattutto a favore dei più bisognosi, a favore dei poveri, a favore degli anziani. E c'è naturalmente un problema concreto di un riconoscimento di personalità giuridica alla Chiesa Cattolica e anche di uno statuto giuridico per la Caritas. Sono problemi che saranno messi sul tappeto per una strutturazione. Il Presidente Raul ha parlato anche nel suo discorso di investitura sul rispetto della istituzionalità, delle istituzioni e della istituzionalità, e c'è un problema di istituzionalizzazione anche della Chiesa Cattolica come tale e delle istituzioni, delle varie istanze della Chiesa Cattolica, che può essere affrontato bilateralmente e quindi speriamo con apertura e con coraggio. Poi abbiamo parlato anche del problema dell'assistenza ai prigionieri, soprattutto dell'assistenza spirituale, anche il problema di gesti significativi, umanitari, la sottolineatura che ha fatto il Presidente è di non chiedere sempre gesti unilaterali, ma di attuare e con dinamismo di reciprocità. E questo vale per tutti, vale quindi per l'aspetto per la panoramica internazionale. E su questo punto il Presidente ha chiesto un rispetto per la identità e per la sovranità del governo cubano, ma è disposto a trattare tutti i problemi con grande apertura e anche a fare dei gesti concreti, ma se c'è una reciprocità. I problemi cruciali sono quelli dell'embargo posto dagli Stati Uniti, delle sanzioni economiche ancora imposte dalla comunità europea, dall'Unione Europea, che frenano il suo sviluppo e che non permettono di venire incontro alle gravi difficoltà socio-economiche che affliggono l'isola di Cuba. Il Presidente ha posto anche il problema dei 5 prigionieri cubani che sono negli Stati Uniti e quindi anche un trattamento umanitario, una possibilità eventuale di scambio con questi 5 prigionieri.
Lei ha ripetuto un appello molto caro ai cubani per la fine dell'embargo economico, ne ha parlato anche con il Presidente Raúl, da quello che lei ha detto. Ecco, lo ha fatto in una prospettiva degli scenari nuovi che si delineano ora nell'isola. E quale segno di incoraggiamento a un dialogo nuovo con gli Stati Uniti e l'Unione Europea che volti finalmente pagina?
Sì, questa è l'aspettativa del Presidente e credo che sia un'aspettativa di tanti uomini e donne di buona volontà. Sono elementi che impediscono uno sviluppo positivo a favore del popolo cubano. Come è noto, in tutte le vicende delle decisioni di embargo, chi soffre di più è il popolo cubano. Per esempio anche le banche non possono fare transazioni economiche per Cuba o per i cubani e questo anche è un impoverimento, è un modo di impedire anche il flusso di aiuti economici anche alle singole famiglie e alle singole persone.
Ma come interpretare il silenzio su Fidel Castro anche in momenti ufficiali e negli incontri che lei ha avuto con le autorità?
Intanto noi non abbiamo parlato sempre di Fidel Castro, non c'è stato un silenzio su Fidel Castro. Il Presidente Raúl si è riferito a Fidel, ha fatto votare una mozione anche dall'Assemblea, no, che ha eletto i nuovi membri del Consiglio di Stato. Il riferimento a Fidel è molto vivo, Fidel Castro ha seguito alla televisione e alla radio molte parti della mia visita, ha sentito i miei discorsi, non ho potuto incontrarlo per ragioni che si comprendono della sua salute e per ragioni mediche, però io credo che abbia seguito tutta la visita, come mi è stato assicurato, e abbiamo parlato anche del suo invito al Santo Padre Benedetto XVI di visitare l'isola e Raúl ha confermato questo desiderio che naturalmente pone nelle mani e nel cuore del Santo Padre. Anche il comunicato dei Vescovi in occasione della crisi della salute in cui si invitava a pregare per la salute di Fidel Castro è stato commentato molto positivamente anche dal fratello Raúl.
Perché parlando di Chiesa in Cuba, lei non ha mai usato l'espressione di Chiesa perseguitata o Chiesa libertà vigilata, come invece rilevano i molti critici del governo cubano?
Ma perché non è una Chiesa perseguitata, incontra alcune difficoltà, come ho detto, come è stato detto, per esempio per la costruzione di nuove chiese, per l'insegnamento. Abbiamo parlato con il Presidente Raul anche dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. È chiaro che questa è una meta che non può essere realizzata adesso, e no, non si può fare un paragone tra la chiesa che è a Cuba e la chiesa che è in Italia, per esempio, no? Però non è una chiesa perseguitata nel senso storico delle persecuzioni. È chiaro che, come dappertutto, qualche sacerdote, come in molti paesi, qualche sacerdote o qualche vescovo che è più critico può essere seguito con maggiore vigilanza da parte delle autorità cubane, però c'è possibilità di esprimere la propria fede, di esprimere anche pubblicamente. C'è stato un progresso, un processo di apertura anche delle manifestazioni pubbliche, per esempio nelle processioni, nelle celebrazioni all'aperto. I mezzi di comunicazione hanno dato discreto spazio alla mia visita, anche in momenti particolari, vescovi, il cardinale, i vescovi, il vescovo di Santa Clara e il vescovo di Guantanamo hanno parlato anche alla televisione, per pochi minuti naturalmente, però sono i piccoli passi che dimostrano una concreta apertura. I ragazzi, i giovani, anche i giovani della scuola latinoamericana di medicina, hanno manifestato pubblicamente il loro essere cattolici, la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e l'impegno di portare valori della Chiesa Cattolica anche nella società cubana e nella scuola latinoamericana di medicina. L'aula magna di questa scuola era gremita di giovani, alcuni hanno innalzato un cartello Somos de Cristo e nessuno ha fatto tirare giù i cartelli. E quindi direi, con tutti i limiti, naturalmente non possiamo fare dei paragoni, dobbiamo accettare anche i piccoli passi, come dice un famoso personaggio della politica, i piccoli passi in questi 10 anni c'è stata e c'è adesso, e io credo che ci siano prospettive di ulteriore apertura e di ulteriore sviluppo.
I suoi discorsi sono stati molto dettagliati nel descrivere la crescita pastorale della Chiesa cubana. Che cosa ha constatato che sia avvenuto a Cuba e nella sua Chiesa nei 10 anni seguiti alla visita di Giovanni Paolo II?
Ma io credo intanto la Chiesa si esprime attraverso tutte le realtà che sono comuni a una società viva. Si esprime attraverso le celebrazioni liturgiche vere e proprie, si esprime attraverso gruppi di formazione, si esprime attraverso l'azione socio-assistenziale, si esprime attraverso anche l'organizzazione di attività, di iniziative, la promozione di iniziative, di convegni per esempio, di riunioni. Il santuario del Cobre riceve pellegrinaggi, adesso mi diceva l'arcivescovo di Santiago de Cuba che ogni anno si calcola che circa 500.000 di persone vanno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Carità del Cobre, quindi organizzazione di pellegrinaggi. Quindi ho visto la crescita di questi elementi, di questi segni di una Chiesa viva. Poi naturalmente c'è il problema dei mezzi di comunicazione sociale, c'è un bollettino Vida Cristiana che ha circa 60.000 copie, è una piccola cosa, ci sono delle riviste, ci sono corsi di formazione, ci sono i centri di spiritualità che nel fine settimana sono pieni di gruppi che vanno, quindi vedo i segni positivi di una Chiesa normale, tra virgolette, come non so, una chiesa che è in Italia, però vedo tutti questi segni che documentano uno sviluppo positivo di chiesa. Naturalmente le risorse sono pochissime, e lo Stato aiuta il restauro di antiche chiese, di antichi centri, con grande difficoltà perché naturalmente le risorse economiche, l'organizzazione economica della vita della Chiesa è un'organizzazione di una Chiesa povera, veramente, che riceve aiuti dall'esterno e Provvidenzialmente ci sono molte chiese di tutto il mondo che sono gemellate con le diocesi e con piccoli centri a Cuba. C'è anche il problema dell'ingresso di nuovi religiosi e di religiosi e di sacerdoti in aiuto alla Chiesa di Cuba. Credo che i permessi di ingresso siano stati dati ultimamente, ecco, in questi ultimi anni, l'ho sperimentato io stesso come arcivescovo di Genova e ancora ultimamente ho favorito l'andata a Cuba di 3 suore delle Brignoline di Roma, che ho incontrato nell'episcopio di Santa Clara. Quindi anche questa fase della concessione dei permessi va evolvendosi. Vedo anche l'aumento di vocazioni sacerdotali e vocazioni religiose. Ho visto novizi, ho visto aspiranti di congregazione religiosa femminile, ho visto nuovi sacerdoti, anche 2 nuovi sacerdoti salesiani cubani, e questi sono segni belli.
Dall'insieme della visita emerge una grande e reciproca simpatia del popolo cubano in ogni sua componente e la Santa Sede. Nel suo saluto finale lei parla addirittura di affetto. Può darne una spiegazione?
Certo, la Chiesa nella sua storia, la Chiesa adesso, la Chiesa anche nella storia della rivoluzione e fino a questi ultimi anni rappresenta un punto di riferimento essenziale. Cadendo altre fonti o altri punti di speranza o di ideali, gli ideali che propone la Chiesa sono intramontabili e sono sempre vivi e direi nutritivi, come è intramontabile la parola di Dio, la vicinanza di Dio, ecco, del Dio amico, del Dio vicino, come ripete Papa Benedetto XVI. Credo che i cubani hanno questa sensazione del Dio rivelato da Gesù Cristo, annunciato dalla Chiesa, che è vicino e che sostiene il popolo cubano anche nelle sue sofferenze, nel cammino di sofferenza. E nello stesso tempo Papa Giovanni Paolo II, con la decisione di fare la storica visita a Cuba, ha creato un impatto indimenticabile e incancellabile, e il ricordo di Papa Giovanni Paolo II è vivo in tutte le comunità, in tutti i paesi, in tutte le città, e l'accoglienza dell'inviato del Papa, del segretario di Stato, è stata entusiasta. Era impressionante e commovente vedere le file di gente, di bambini, di adulti, di famiglie, eccetera, sulle strade dove passava il corteo con il segretario di Stato, e come salutavano, battevano le mani e gridavano «Viva il Papa!», perché per loro era il riferimento al Papa, il rappresentante del Papa. E quanti si sono raccomandati alle preghiere, alla preghiera del Papa, dica al Papa che preghi per noi. Benedizione, ripetevano, benedizione, volevano benedizione, e la presenza della Chiesa è una presenza di benedizione, di aiuto, ed è la verità, soprattutto a Cuba in questa sua situazione e nelle sue sofferenze.
La sua visita si è aperta con la consegna di un messaggio del Papa ai vescovi e alla popolazione di Cuba e si è conclusa pubblicamente all'università con le parole di Benedetto XVI. È parsa chiara l'intenzione di rendere presente il Papa in ogni sua parola e azione di visita. Come mai?
Il Papa mi ha incaricato di portare questa sua vicinanza, questo suo affetto alla Chiesa che è in Cuba, ai vescovi e a tutte le comunità. E personalmente, poi, essendo invitato a parlare all'Università della Havana e alla Scuola Latinoamericana di Medicina, dove si formano 20.000 ragazzi provenienti da vari paesi latinoamericani, ma anche da paesi dell'Africa, da altre regioni, no? Per diventare i medici umanisti. Mi veniva spontaneo citare e portare con la parola stessa, farmi portavoce della parola del Papa in ambiti concreti molto significativi come quelli in cui ero invitato a intervenire e a parlare. E come sappiamo Benedetto XVI ha una ricchezza di contenuti e anche di direi così, di modalità di espressione così convincenti che erano accolti con entusiasmo sia all'università e sia concretamente a questa scuola latinoamericana di medicina.
E lei pensa che Papa Benedetto risponderà positivamente all'invito di andare a Cuba dopo tutto questo entusiasmo per il segretario di Stato?
Adesso io mi farò portavoce di questo invito e naturalmente credo che il Papa avrebbe un grande desiderio di andare a Cuba e quindi di portare un'ulteriore iniezione, ecco, di speranza e di vicinanza a questa Chiesa viva e al popolo cubano, però tutto questo deve essere compreso in un disegno, nel disegno dei prossimi viaggi internazionali del Santo Padre che è, direi, da precisare.
Ora che Cuba è lontana, il suo bilancio della visita pastorale risponde agli auspici della vigilia?
Direi che ha superato le attese, naturalmente anche considerando la situazione come sentivo anche attraverso i mezzi di comunicazione, anche a volte lettere, le relazioni, anche istanze ecclesiastiche, avevo un certo, non dico un certo timore, ma mi proponevo certe mete, alcune mete, anche se con fiducia sempre nella grazia di Dio che opera incessantemente, ma anche con qualche incertezza, no, sui risultati. Devo dire che i risultati sono stati molto superiori alle attese, sia in ciò che ho visto nella Chiesa, nella vitalità della Chiesa cubana, in tutte le sue istanze, in tutte le sue manifestazioni. Ho incontrato una religiosa salesiana che compierà nel mese di ottobre 100 anni e di questi 78 li ha passati lì a Cuba e quindi sono molti di quelli che hanno dato la vita per Cuba e questo sacrificio non può essere inefficace senza risultato, perché il Signore se trae frutti anche dalle pietre, no? Trae figli di Dio anche dalle pietre, hanno più dei sacrifici dei suoi figli, di gente che si è consacrata proprio per il bene di questo popolo. No, ho detto sia al Presidente sia all'autorità cubana che adesso lascio nelle mani della conferenza episcopale le istanze e le piste, le direttrici da portare avanti anche nel dialogo bilaterale, nell'impegno comune per lo sviluppo, per il bene del popolo di Cuba, un popolo che Dio ama e che la Chiesa ama.